www.redijo.it e la storia continua. Quando vedevano levarsi un fil di fumo, se lo conosci, lo eviti. È vietato più o meno dappertutto portare in giro fiamme libere, soprattutto nelle giornate ventose. A Venezia è proibito fare i giochi che comportino l'uso del fuoco, in certe parti più a rischio della città, Rialto, San Marco, Fondaco dei tedeschi. Bandito il lavoro notturno, soprattutto quando la fiamma della lucerna o della candela dovrebbe servire a rischiarare l'opera svolta su materiali altamente infiammabili, come il lino, la stoppa o la canapa, come esplicitato negli statuti bolognesi del 200. Lungi dalle abitazioni ogni attività lavorativa che comporti l'uso del fuoco, fornaci, forni o altri opifici simili, se ne vadano fuori dalle mura o al massimo nelle parti più periferiche della città e comunque siano tenute ben lontane dalle abitazioni. A Venezia, addirittura, nel 400, si impone di abbattere questo tipo di strutture quando sorgono nel centro della città. Il controllo pubblico però si estende anche sulle abitazioni private. A Veglia, nel 400, sono sottoposte a controllo anche le canne fumarie, che ostruite dalle fuliggine rischiano di trasformarsi in causa di incendio. Già si è detto del caso senese, ma una tale eventualità era talmente comune da divenire persino tema di un canto carnascialesco fiorentino del 500, il quale ricorda che «Camin che non si spazza, presto s'appizza il fuoco», e poi «Via le strutture costruite nell'infiammabile legno». A Londra, le cui casette sono attaccate l'una all'altra, conosce nei secoli della sua storia una quantità impressionante di incendi che attraverso le strutture di legno si propagano fino ad assumere le dimensioni di una catastrofe. Allora, giù i ballatoi, i balconi, i tetti di legno, via le capanne dal centro abitato. Di una sventata trascuratezza nel prendere coscienza di ciò, fanno amare spese i pisani. In una calda giornata di fine agosto del 1157, quando un incendio riduce in cenere il quartiere di Chinzica e, alimentato dal forte maestrale che si è elevato, si attacca ai quartieri vicini bruciando 10 torri e facendo vittime umane. Quando quell'inferno di fiamme è finito, agli occhi degli sbigottiti pisani si presenta uno spettacolo di distruzione persino maggiore di quell'incendio scoppiato nel Natale del 1030, del quale probabilmente si era tramandata la tradizione orale e che era stato il primo a essere riportato in una cronaca cittadina. E a quel punto che i consoli fanno ciò che avrebbero dovuto fare prima e ordinano la distruzione di tutti i ballatoi di legno del Lungarno. E chi di rogo ferisce, a dire la verità, norme del genere si ritrovano dovunque, ma sulla loro reale applicazione è lecito dubitare. A Venezia, a onta delle severe norme statutarie che tuonano di vieti, in pieno Cinquecento è del tutto normale incontrare abitazioni e altre strutture costruite interamente in legno. Nell'opera di prevenzione rientra infine anche quella di dissuasione, anche se sappiamo che fra pene comminate e punizioni irrogate c'è uno scarto sensibile. Tuttavia, non c'è dubbio che l'incendiario rischia grosso. A Roma, Lucca e Firenze, per lui c'è la pena di morte senza appello. A San Gimignano, come a Tivoli e a Sassari, chi ha piccato il fuoco se la scampa solo se può risarcire i danni. Altrimenti è spedito diritto, diritto al rogo. A Torino gli tagliano una mano, a Gradara una mano e un piede. A Treviso, invece, l'imputato per l'accusa di incendio doloso deve sottoporsi a un vero e proprio giudizio di Dio, difendendosi in un duello giudiziario nel quale potrà combattere di persona o, se preferisce, delegare il compito a un campione. Ma se lui o il suo rappresentante risulteranno sconfitti, sarà sottoposto al taglio della mano destra. A Veglia, alla fine del Quattrocento, infine, lo statutario che ha previsto le pene per gli incendiari sembra essersi lasciato prendere da un delirio che non si saprebbe se definire da macelleria o da dissezione anatomica. All'incendiario che ha bruciato case fuori città e che non ha soldi per risarcire il danno, saranno strappati gli occhi perché non possa più vedere alcun fuoco in vita sua. Poi, perché evidentemente questo sembra poco, gli viene troncata una mano. Se invece ha avuto la cattiva idea di dar fuoco a case in città, gli va anche peggio. Sarà interrogato sotto tortura e successivamente, senza che alcuna pena pecuniaria possa sostituire la condanna, gli sarà applicata la più feroce legge del taglione e sarà bruciato in modo che anche il suo corpo sia ridotto in cenere come i beni che egli ha distrutto. www.redigio.it e la storia continua.